E allora, buonasera a tutti. Beh, è un piacere poter girare, anche se magari Campobasso non è di solito nei miei tour, ma è bello perché ci conosciamo con Tonino da tanto tempo ed è bello poter vivere insieme questi momenti di condivisione dove appunto non vogliamo fare una conferenza nel senso proprio stretto del termine, perché credo che le parole tante volte non sono in grado di farci capire, anzi, tante volte siamo in un periodo dove c'è troppa comunicazione e più si vogliono chiarire le cose, spesso meno si capiscono. Non so se vi succede quando dovete chiarire tra marito e moglie, sembra che alla fine più si puntualizzano le cose, più si rende difficile questa comunicazione. Perché? Perché la comunicazione, non è il tema di questa sera, però tante volte è asservita al desiderio di prevalere, al desiderio di dominare, al desiderio di controllare. E purtroppo è una tendenza comune di chi ha paura, quella di cercare di controllare le situazioni. Fino a che cerchiamo di controllare l'ordine della scrivania, ancora ci possiamo riuscire. La pulizia della casa, ancora, senza arrivare a disturbi ossessivo-compulsivi, dove veramente poi il marito per entrare in casa deve volare, non può poggiare sul pavimento perché è troppo pulito, ma sicuramente quando il nostro desiderio di controllo si estende ad altre situazioni, soprattutto che coinvolgono o noi stessi, tentativo di controllarsi, mamma mia. Vedremo come alla base spesso dei disturbi psichici c'è una conseguenza di un tentativo fallito di controllarsi o di controllare la realtà e naturalmente un tentativo fallito di espellere quelle cose che non sono piacevoli dalla nostra vita. O un tentativo fallito, sono tutte un po' analoghe queste definizioni, un tentativo fallito di auto salvarsi, di autoprendersi dai capelli e sollevarsi. Quindi è importante questa sera che cerchiamo di mettere uno sguardo su questo problema così diffuso come la depressione, causa veramente di grande sofferenza e causa anche spesso nelle forme più gravi di quell'atto di autodistruzione che oggi sta diventando sempre più frequente, cioè il suicidio. Quindi è importante questa sera che cerchiamo di comprendere un po' insieme tutta questa situazione. E vi avevo accennato e voglio introdurlo un po' meglio questo concetto della difesa che diventa peggiore del male. Ecco, perché alla base di quasi tutte le malattie mentali troviamo una difesa psicologica, una difesa umana, che in qualche modo però, lungi dal portarci a una soluzione, spesso ci costringe a vivere un disagio psichico. Tra questi disagi psichici la depressione è uno dei più forti, è uno dei più comuni ed è uno che in qualche modo tutti quanti, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai in una depressione oscura, che la retta via era smarrita, nel senso, vedremo che alcune caratteristiche paradossalmente più presenti nelle persone sensibili, nelle persone che non si riescono a prendere in giro, non so se sei una di queste, prendere in giro gli altri è facile, prendere in giro se stessi è un poco più complesso, ci sono tanti che ci riescono. Dicevo, è una patologia che spesso è un passaggio della nostra vita e richiede la possibilità di scoprire degli equilibri diversi, degli equilibri nuovi, per chiaramente poter non tornare come prima. Spesso ai miei pazienti che mi chiedono disperatamente: ma io, dottore, voglio tornare come prima. Io ho detto: non puoi tornare come prima, perché se prima fosse stato un equilibrio reale e vero, non saresti crollato, non avresti fuso il motore in salita col tuo senso del dovere pigiare fino in fondo. E cosa succede con un motore che ha il carburatore che non va, le fasce elastiche mezze partite? È un esempio più maschile, mi scusino le donne, ma oggi le donne al volante sono sempre più comuni. Che cosa succede in un motore quando decidiamo di premere fino in fondo l'acceleratore anche se sta dando segnali di fumo? Succede che naturalmente riusciremo a portarlo a uno stato di fusione, di ebollizione. Quindi dicevo, è importante capire che la malattia psichica nelle anche più grandi patologie come quella del delirio, mi viene in mente, io purtroppo spesso ho a che fare con persone che delirano, cioè costruiscono una visione della realtà completamente diversa, ma guardate un poco da che cosa nasce fondamentalmente, dal bisogno ancora una volta di una sicurezza, dal bisogno di una spiegazione di quello che sta avvenendo. E a un certo punto questa spiegazione che non viene partorisce questo desiderio di trovare un significato al malessere, partorisce quella che noi definiamo un'intuizione delirante. E allora cominciamo a capire perché stiamo vivendo quella cosa. E guarda caso, ripeto, spesso il meccanismo delirante, soprattutto nella dimensione della paranoia, cioè di quelli che poi finiscono per accusare sempre gli altri e dire che sono minacciati, perseguitati ingiustamente, ancora una volta il delirio risponde a queste due esigenze. Una, quella di trovare una spiegazione a quello che mi succede. Allora comincio a vedere che le cose mi vanno male perché? Perché gli altri mi vogliono male. Poi comincio, se ci faccio caso, a guardare che quando arrivo io ai semafori, guarda caso, sono sempre rossi. E così via. Tante altre coincidenze a un certo punto cominciano a farmi pensare che qualcosa si sta accanendo contro di me. Ma come vedremo, alla base di questo meccanismo non solo c'è il desiderio di scoprire una ragione al proprio dolore, ma c'è anche una modalità di occultare quella rabbia profonda che è alla base di molti disturbi d'ansia, di molti disturbi depressivi, di tanti disturbi legati alla somatizzazione, anziché rompere il collo agli altri ti si rompe il colon, legata a tanti disturbi dove in realtà ci dobbiamo proteggere da una visione di noi stessi brutta e nel tentativo di addomesticare, ci sono un sacco di meccanismi psicologici che cercano di farti sembrare bravo, buono, educato, gentile. E oggi bisogna spaventarsi delle persone che non si arrabbiano mai. Se sei uno di quelli che si arrabbia, allora già stai. Sei meno pericoloso. Bisogna spaventarsi di quelle persone che sembrano le più buone, le più brave, sempre ogni giorno al culto, a messa o in qualunque luogo religioso, sempre a cercare di addomesticare questa carica di aggressività presente in ognuno di noi. Ecco perché c'è un altro fatto molto importante nella psicopatologia, cioè che alla base di ogni essere umano, vi sembrerà strano, non ci sono le persone coraggiose e le persone paurose, ma ci sono modi diversi di elaborare la paura. Qualcuno tirerà un sospiro di sollievo, dirà: pensavo di essere solo io pauroso. No, nell'intimo di ogni persona c'è questa dimensione di paura con la quale ci dobbiamo confrontare. E che certi momenti chiaramente viene fuori e che tante volte condiziona e influenza le nostre elaborazioni fino ancora una volta a portarci a disturbi d'ansia, li vedremo brevemente, e disturbi di attacco di panico, che chiaramente sono molto più handicappanti, e disturbi depressivi che spesso possono essere una normale evoluzione di una persona che comincia a vedere questi handicap nella sua vita e comincia a non sopportarsi, a non tollerarsi, a vivere meccanismi di colpevolizzazione autocondanna, autopunizione della serie, me la faccio pagare, non te la faccio pagare. Sembrerebbe ancora una volta che se la passano meglio quelli che fanno pagare gli altri, quelli che mandano a quel paese gli altri, rispetto a quelli che si mandano a quel paese o che se la fanno pagare. E spesso vedremo appunto che alla base della depressione c'è questa sensibilità, c'è questa moralità del dover essere a tutti i costi, ma senza trovare le risorse per essere quello che vogliamo. Allora, se la tua pace, la tua calma è frutto semplicemente di un meccanismo di paura, perché qualcuno ti ha detto fin da bambino: guai a te se! Un genitore, di solito. Guai a te se trasgredisci, o peggio ancora, se fai questo, farai morire tuo padre dal dolore o tua madre. Mamma mia, immaginate cosa può nascere nella vita di un bambino quando può pensare che se lui si ribella e esprime l'aggressività, questo causerà la morte delle persone con cui si sviluppa quella dimensione che si chiama attaccamento, che nella psicologia è un aspetto fondamentale, tant'è vero che poi dal tipo di attaccamento che abbiamo avuto con le nostre figure genitoriali spesso derivano la maggioranza poi delle problematiche, dei traumi infantili che, sebbene poi diventiamo grandi e grossi e intelligenti e super tecnologici, super professionisti in tante cose, alla fine ritroviamo che è rimasto un bambino ferito, una bambina ferita dentro, che ancora sta cercando forse l'attenzione degli altri, sta gridando urla silenziose, si sta nascondendo, si è smarrita, e spesso la guarigione profonda deve passare attraverso la riscoperta di questa parte della nostra vita, delle nostre emozioni, che è rimasta traumatizzata, è rimasta ferita. E capite poi come è importante quindi un'influenza positiva sui bambini. Gesù una volta fu durissimo e disse: guai a chi scandalizzerà uno di questi miei piccoli. Ma ovviamente lui, essendo un grande esperto della comprensione delle dinamiche psicologiche, sa benissimo che i traumi che si vivono nella fase infantile sono dei traumi che ci porteremo per tutta la vita. Non solo, ma sono dei traumi che poi nel processo di guarigione sono quelli più lenti ad essere toccati e sono quelli più tardivi, cioè nel senso che inizia un processo di guarigione più dalle esperienze più recenti e poi piano piano nel percorso psicoterapeutico, ma dovrei dire anche nel percorso in cui Dio ha interesse per la nostra guarigione, è come se prima di andare a toccare certe aree che sono veramente esplosive nella nostra vita, dovesse metterci in una condizione, in un'atmosfera dove non abbiamo paura del contenuto delle nostre soffitte o del nostro inconscio, se preferite, della serie "non aprite quella porta". Non so se qualcuno di voi ogni tanto leva il catenaccio della propria soffitta e si accorge di una carica esplosiva che tante volte veramente dice: mamma mia, non me l'aspettavo di essere così violenta, così violento. In certi casi, e queste sono patologie tante volte accertate che spiegano alcune situazioni come delitto di cogna, tante altre cose, dove la persona, nel tentativo di separare il bene e il male con la propria forza nella mente, può persino produrre una doppia personalità. Ma la cosa più assurda è che queste due personalità possono entrambe essere all'oscuro dell'altra personalità. Per cui quando una persona, tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no, per intenderci, quando una persona compie delle cose gravissime, lo fa in uno stato di coscienza alterato, naturalmente con tutta quella carica di rabbia, di sofferenza, di intolleranza, e chiaramente diventa distruttiva, ma voi magari nell'altra personalità voi la interrogate e lei dice no, ma io amo tutti, io sono brava, buona, eccetera, eccetera. Quindi capite ancora una volta, e mi preme sottolineare questo aspetto, il tentativo di separare il bene e il male in maniera autonoma nella nostra mente ci va a portare dalla padella alla brace. Non so, da noi si usa questa espressione, forse da voi no, ma come a dire il rimedio diventa peggiore del male. E già questo ci porta indietro a quando l'uomo stesso ha cercato di essere Dio e ha voluto mangiare a quel famoso albero della conoscenza del bene e del male, e già in quel caso il danno è stato grossissimo. Ma vi dirò che al di là di avere nell'esperienza cristiana, e spesso io parlo del cristianesimo anche non solo come un'esperienza reale di conversione che è necessario fare, ma anche perché il cristianesimo, cioè il fatto di capire che esiste la dimensione spirituale, ci aiuta a vivere meglio la precarietà delle cose visibili, perché sapete, in qualche modo noi investiamo affettivamente o sulla materia o sull'affetto, ci creiamo delle sicurezze che prima o poi purtroppo vengono a decadere. Forse la sicurezza era il tuo lavoro, e oggi mi sa che il lavoro, perlomeno da noi, quindi devi andarla a trovare in qualche altro paese questa sicurezza. Forse la sicurezza erano i tuoi sentimenti verso tuo marito, verso tua moglie, ma c'è un momento in cui stranamente ti accorgi che i sentimenti non hanno per sempre una verità e che in certi momenti possono cambiare. Vedi la persona in una prospettiva diversa e dici: mamma mia, ma chi è questa? Ma chi è questo? Ma chi me l'ha portata? Come chi l'ha portata? Sei tu che l'hai sposato, l'hai sposata. Cioè, nel senso, le emozioni, i sentimenti ci danno un quadro della realtà che tante volte è veramente difficile da accettare. Allora, sapete, questi sballottolamenti possono creare veramente quella crisi che in termini psicodinamici si chiama lutto. E lutto non è solamente quando muore una persona cara, e certamente c'è una grande sofferenza se poi è un genitore o un marito, una moglie, è tremendo. Ci sono persone che continuano a vivere una depressione reattiva a questa perdita, nel senso che non elaboreranno più questo lutto ed è drammatico. Ci sono persone che pure nel tentativo di ritrovare questo rapporto finiscono per attingere a realtà occulte perché non possono accettare che il loro congiunto è sparito e quindi cercano di contattarlo attraverso sedute spiritiche o altre modalità e poi tante volte hanno l'illusione di contattarlo, hanno la gioia di contattarlo, ma guarda caso poi alla fine questa persona o chi per lui, alla fine dice a queste persone che devono raggiungere il proprio congiunto, magari buttandosi dalla finestra. Ecco, guardate un poco come realmente ancora una volta il bisogno di amore, ancora una volta il desiderio legittimo di bene può portarci dalla padella alla brace. E questo dico, è importante capirlo, perché spesso noi abbiamo dei desideri legittimi, ma nel modo di cercare di realizzarli, nel modo di cercare di liberarci dal male, c'era un mio collega che aveva scritto un libro, Liberaci dal male. Io sto cercando di scriverne uno, Liberati dal male, però dovrei avere il tempo, purtroppo. Per questo fatto di essere abbastanza conosciuto anche televisivamente, eccetera, eccetera, diciamo che sono tutti pazzi per me. Nel senso che le persone vogliono risolvere la loro malattia psichica, ma non prendendo una maschera, non soltanto usando una stampella farmacologica, che sebbene vedremo brevemente ha una sua importanza, una sua valenza, ma è una stampella, è quindi una tappa di una guarigione, come possono essere tante altre cose, dei rimedi anestetici, ma che se non vanno a modificare il nostro modo di reagire, ovviamente questa stampella poi la dovremo portare tutta la vita, o persino arriverà al punto da non riuscire a anestetizzare il nostro dolore. E quindi qui già, intanto, per quello che vi ho detto, capite bene che ci sono due impostazioni fondamentali nell'approccio alla malattia psichica. Ci sono dei colleghi che pensano che è semplicemente un problema neurochimico, quindi basta cambiare la quantità di serotonina nella nostra mente, o di adrenalina, noradrenalina, che sono delle monoammine che intervengono nella dimensione della nostra capacità mentale, e sembra che questo debba risolvere i problemi. E altri invece che chiaramente considerano sì l'aspetto chimico, ma soprattutto considerano il fatto che è la nostra modalità di reazione alle situazioni, alle cose che fa la differenza. Ci siete? Fino a qua riuscite a seguirmi con questa, non voglio essere troppo tecnico, troppo scientifico, una via di mezzo, e in qualche modo mi viene subito quello che alla Genesi, primo libro della Bibbia, è stato espresso come panorama chiaro di quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè della inefficacia della difesa umana rispetto a che cosa? Rispetto a questo senso di angoscia, di paura, di solitudine, di abbandono che c'è nell'intimo di ogni essere umano, una specie di urlo di Munch, non so se conoscete questo quadro di un pittore europeo, e la scena è questa. Ricordate Genesi, avete letto Genesi. Succede qualcosa di particolare. L'uomo a un certo punto viene interpellato da Dio, che lo sta cercando amorevolmente, come a dire, chi cumenasse, si dice in siciliano da noi, ma che cosa hai fatto? Che ti è successo? Uomo, dove sei? E la risposta del nostro progenitore ha molto a che fare con quello che è la strutturazione di meccanismi di difesa che cercano di coprire la nostra insicurezza, le nostre paure. Ho ascoltato la tua voce nel giardino, disse Adamo. Ho avuto paura perché ero nudo e che ho fatto? Mi sono ammucciato. Non so, l'ho capito, a me piace ogni tanto dare qualche coloritura dialettica. Mi sono nascosto. Ho ascoltato la tua voce. Come? Quella voce che era prima una voce di amore, una voce di un amante, di un compagno di passeggiate, diventa una voce che gli fa paura, che contrasta con quel senso di solitudine, di angoscia, di disperazione, di abbandono, di inferno. Amici miei, fratelli, Dio non vuole mandare nessuno all'inferno. Il problema è che l'inferno ce l'abbiamo dentro. Lui vuole eliminarlo, cioè vuole eliminare quel dolore profondo, quell'angoscia di abbandono che è insita in ogni essere umano e che tante volte cerchiamo di espellere e di superare da soli e non ci riusciamo. Se ci pensate, è proprio quel urlo di angoscia gridato da Gesù. Chi se lo ricorda? È lì, lama sabachthani, l'angoscia, il dolore, la solitudine, la maledizione, l'inferno in quel momento erano la consapevolezza che Gesù stava vivendo, ma erano suoi o erano quelli nostri della razza umana, razza di vipere? Era la nostra angoscia, era il nostro dolore, era il nostro inferno. E questo ci fa capire che nel tentativo spesso di liberarci da questo senso di angoscia, di vuoto, è come se potesse svilupparsi la malattia in genere. E in linea di massima abbiamo detto che la malattia poi prende varie forme a secondo della elaborazione di questo dolore, di questa paura. E per esempio nei disturbi d'ansia, ora sapete, gli psichiatri si dilettano di dare sempre nuove classificazioni, dice, ma chiamala come vuoi, insomma, alla fine non è che cambia molto chiamarla in un modo, chiamarla in un altro. Ma la grossa categoria dei cosiddetti disturbi d'ansia sono una categoria che comprende parecchie patologie, comprese quella dell'attacco di panico o dei disturbi ossessivo-compulsivi o dei disturbi post-traumatici da stress o altri disturbi, dove ancora una volta notiamo alla base questo meccanismo, questo tentativo di autopurificazione. Prendiamo il disturbo ossessivo-compulsivo. Cos'è? È un disturbo in cui in qualche modo vengono dei pensieri che la cosa peggiore da fare è cercare di cacciare. Cioè, se tu vuoi aumentare la potenza di un pensiero, devi dire vattene. E quindi è come con i bambini capricciosi, no? Quando noi vogliamo combattere un pensiero dicendogli non lo voglio pensare, in qualche modo inneschiamo, in alcune persone naturalmente che hanno una particolare sensibilità, inneschiamo un meccanismo tale per cui l'ossessione diventa sempre più forte, diventa sempre più patologica, diventa sempre... E il meccanismo con cui noi cerchiamo di reagire all'ossessione determina spesso una compulsione, cioè una spinta che dovrebbe annullare il pensiero negativo. In senso superstizioso, per esempio, c'è la famosa tocco ferro, no? C'è vero la... Ma tante volte, sapete, anche se uno fa un'esperienza con Dio, continua ad avere un meccanismo superstizioso e magari comincia a dire nel sangue di Gesù, come se fosse una formula magica, ma la magia non vince la paura, è la fiducia, è la fede, è l'amore, dovrei dire meglio, ci dirà l'Apostolo Giovanni, che esorcizza quella paura che abbiamo scoperto essere un po' presente in tutti gli esseri umani. Poi, se tu per paura stai aggredendo gli altri, è sempre per paura che lo fai. Se per paura stai fuggendo, questo è più normale, ognuno ha un'elaborazione diversa, ma cominceremo a vedere, a capire che nella malattia mentale la differenza è fatta da come elaboriamo il dolore, da come elaboriamo la paura, da come elaboriamo l'aggressività, la rabbia che viene quando viviamo delle dimensioni di paura. Forse voi non ricordate quelle che avete vissuto nell'infanzia, ma ci sono state delle violenze nella vostra vita, ci sono state delle minacce, ci sono state delle situazioni dove qualcuno vi ha costretto a non reagire, non potevate reagire, quindi avete dovuto fare buon viso al cattivo gioco e all'apparenza tutto è finito. Ma voi avete idea di cosa succede quando noi riceviamo violenza dall'esterno o quando noi ci facciamo violenza? La violenza non è solo quella che gli altri ci fanno, ma spesso siamo noi i peggiori nemici nostri. Non so se c'è qualcuno di voi che già lo ha cominciato a capire, che il nemico non è il vicino di casa, il nemico non è quello, mia suocera, e nel nome di Gesù togliti montagna di suocera, no, e buttati a mare, no. Povera suocera, dico, ma i nemici non sono gli altri. È importante capire questo concetto, perché se no non guariremo mai, perché ci sarà sempre qualche cosa che ci crea disagio. E allora molti sognerete di essere su un'isola deserta, poi non nella realtà, probabilmente tutti vi abbandonano e maledirete il fatto che siete rimasti soli. Oppure tutti direte perché non sono sposato, sono infelice. Andate a parlare con quelli sposati e poi vi daranno un'altra versione dei fatti. E allora tante volte, sapete, la nostra modalità umana è quella di cercare di cambiare le situazioni esterne pensando che cambiando l'esterno, certo, è ovvio, la vita di oggi è congegnata in maniera tale già da indurre certe malattie. La tecnologia stessa, prima quando c'era buio si doveva andare a letto per forza, ora uno può anche non dormire, tenere la luce accesa e alterare tutti i ritmi circadiani, cosiddetti, che naturalmente poi altera oggi, altera domani, scambia notte per giorno, giorno per notte. Evidentemente la nostra mente ha bisogno di dormire, quindi se c'è già questa piccola spia nella tua vita, dovresti un attimo capire che non è, dice, ma che fesseria, si è accesa la spia dell'olio, poi che sarà? Vado all'elettrodo, mi faccio cambiare la spia che non va, no? Il problema non è la spia, il problema è che la spia sta segnalando delle tensioni, dei conflitti, delle situazioni che stai gestendo, forse neanche le vuoi vedere queste situazioni, forse hai paura di vederle, sapete, nessuno vuole vedere delle realtà che ha paura che non possano cambiare. Capitemi, nessuno vuole scoprire di avere il diabete. Addio dolci, beh, che oggi si fanno pure con i dolcificanti, ma non è la stessa cosa. Nessuno vorrebbe scoprire qualcosa di brutto, ma la cosa bella del cristianesimo è che se Dio ci porta alla scoperta dei nostri falsi equilibri, è perché è convinto che possiamo trovarne dei nuovi. E vi do una notizia strana. Tante volte i periodi più gravi e i disagi più gravi vengono vissuti non dai menefreghisti, non dagli strafottenti, ma da quelli che hanno degli alti obiettivi etico-morali, cioè da quelli che vogliono raggiungere delle performance di un certo livello. Per cui, paradossalmente, il tasso e il livello di malattia psichica nell'ambito delle persone cristiane, religiose, all'inizio potrebbe sembrare più alto. Perché? Perché in realtà è come se quando tu vai alla luce, quando tu ti guardi allo specchio, è possibile che anche non veda quella maschera che ti sei messo, ma le maschere cominciano a bruciare. Cominciano a sciogliersi, cominci a vivere dei test dove le tue risorse umane vanno a capolinea. E io incontro un sacco di persone che appena hanno finito le risorse umane, sto parlando di cristiani, dicono: basta, ormai non sopporto più nessuno, non sopporto me stesso, ormai non ho più pazienza. E sembra che ormai, cioè, non possano andare oltre. Ma la cosa buffa, è invece che Dio tante volte aspetta che andiamo nell'esaurimento delle nostre risorse perché è convinto che le sue risorse dentro di noi funzionano. Io ho provato a fargli cambiare idea per tanti anni, pure da psichiatra, pure da credente, da pastore, sono stato depresso. E il problema perché non volevo mai affrontare certe aree della mia vita, perché vedremo anche che nella depressione c'è un tantino, una notevole quantità di meccanismo di orgoglio, cioè del fatto di non volere realmente mettersi in discussione, di volere per forza uscire da porte che non esistono, prendendo una rincorsa più forte, volendo trarre una gratificazione estrema da qualche cosa che non ti può dare quella gratificazione. E la cosa più grave, ritornando alle delusioni, è che quando la delusione riguarda l'immagine di te stesso, sono cavoli amari, perché fino a che dici: vabbè, mi ha deluso quello, mi ha deluso la macchina, ne compro un'altra, la compro un'altra, ne compro un'altra. Mi ha deluso il lavoro, disoccupato, deluso nel senso che mi hanno eliminato. Mi ha deluso marito, moglie, oggi sta aumentando anche la percentuale di divorzi anche nell'ambito cristiano ed è un segnale molto grave. Cioè, siamo traditi dalle realtà esterne, siamo disillusi, siamo delusi, però in qualche modo è come se dicessimo possiamo rifarci. E allora si parte alla caccia dell'amore perduto, dell'arca perduta, dell'amore ideale, e poi si va da una fregatura all'altra, perché nessuno garantisce che poi la nuova moglie e il nuovo marito che ti sposerai sarà meglio del primo. Cioè questo è difficile un po' avere questa garanzia. E lì si inizia un percorso incredibile dove alla fine, cioè cercando di rifarsi, ma alla fine si rimane le persone più sincere, alla fine non continuano a dire ah, tutti gli altri non vanno, tutti fanno schifo, e tutti, cioè alla fine dicono ma potrebbe essere che sono io sbagliato? È possibile che il problema ce l'abbia io? E quando entriamo in questa dinamica, la depressione è lì in agguato, soprattutto se siamo delle persone incapaci di prenderci in giro, siamo delle persone scrupolose, perfettine, dicevo poco fa, vogliamo controllare il tutto, delle persone con una moralità del devo essere, devo farcela, devo riuscire, non posso sottrarmi, non è giusto che... Sapete che tante volte anche una modalità di intendere male il cristianesimo non solo non risolve i problemi mentali, ma li amplifica. Nel momento in cui io dico nel nome di Dio sollevo 300 chili, cosa succede? O veramente lo sto facendo con la forza di Dio e allora miracolosamente quel peso, metaforicamente, dico non provatelo con i pesi reali, si solleva, oppure ci viene l'ernia, metaforicamente, nel senso che poi dopo esserci caricati di situazioni insostenibili, avere resistito oltre ogni resistenza, senza avere scoperta la risorsa di Dio, alla fine ci distruggiamo nel nome di Dio. Dico, può sembrare strano, ma trovo tanti cristiani che alla fine si ritirano in buon ordine. Perché? Perché si sono caricati di pesi incredibili senza scoprire queste risorse meravigliose che Dio aveva messo dentro di loro. Nel nome di Dio hanno fatto delle imprese che poi sul momento dice ce la faccio, ma non era una risorsa di fede, era una risorsa umana, era la tua buona volontà, era il tuo autocontrollo, e a un certo punto il tuo autocontrollo è finito, era la tua fiducia negli altri, ma quando finiscono queste cose, oggi sempre di più incontro delle persone che si danno all'anarchia spirituale, o meglio, decidono di essere single e dicono non mi sposo più, non solo non mi sposo più nel senso di persona, tutt'al più convivo, ma non mi sposo più con una comunità, non voglio avere più un rapporto impegnato. Perché? Perché hanno una crisi, non hanno scoperto questa dimensione interiore e alla fine se la sono prese pure con Dio. E alla fine hanno fatto delle preghiere fortissime in cui cercavano di convincere Dio a fare qualcosa, ma il problema non era convincere Dio, il problema era scoprire qualcosa. E tante volte, sapete, alcune preghiere che facciamo da abbattuti, io ne facevo tante di questo genere, più pregavo e più depresso diventavo. E poi magari quando leggevo dei libri che mi dicevano quello che dite, proclamate, dichiarate qua sopra, sotto, e io invece dichiaravo, proclamavo. Il problema è che non volevo cambiare, il problema è che non volevo chiaramente modificare il mio modo, lo vedremo meglio nella seconda parte dove parleremo un po' più di terapia. Non so quanto tempo è passato. Tony? Sì, no, non lo vedo. Quanto? Tre quarti d'ora. Allora vado alla conclusione di questa prima dissertazione dicendovi semplicemente, chiaramente, che accanto ai disturbi d'ansia che si possono configurare in una varia maniera e che in qualche modo tutti quanti viviamo, perché quello più comune è il disturbo d'ansia generalizzato, è come quando uno è sempre in attesa di qualche cosa di negativo che sta per succedere È come un sistema di allarme che suona, anche se nessuno sta rubando la tua macchina. C'è un'ipersensibilità, una difesa che è la protezione, l'attenzione. E questo è buono, essere attenti, soprattutto ai semafori nostri, perché ancora forse molti sono daltonici, non capiscono il rosso e il verde, la differenza, ma non solo per questo. Da noi sono molto indisciplinati, anche al semaforo un po' di attenzione. È utile, tante volte ti salva la vita perché qualcuno passa anche col rosso, però quando questa attenzione cresce esponenzialmente e diventa aspettativa di male, diventa paura, uno vive non più occupandosi, ma preoccupandosi. E il limite tra queste due cose, sapete, non è facile tante volte determinarlo. Noi viviamo tante volte una tale preoccupazione che anziché essere spinti dalla nostra ansia, un po' di ansia fa bene, veniamo paralizzati dall'ansia, veniamo bloccati, veniamo poi scoraggiati perché abbiamo paura di non essere in grado di affrontare quelle circostanze che si presenteranno nella nostra vita. Le immaginiamo già e ci spaventiamo al solo pensiero. Abbiamo paura di impazzire. Una buona notizia per chi ha questa paura: soffrirai tanto, ma di solito chi ha paura di impazzire non impazzisce mai. Sono quelli che neanche si rendono conto di quello che vivono, che di punto in bianco poi c'è. O perché hanno preso qualche droga, oppure veramente sfasano di brutto per questa carica esplosiva seminata e che a un certo punto diventa un arsenale. E quante persone ci sono purtroppo che sono, le potremmo definire persone a orologeria, bombe a orologeria. Perché? Perché c'è una carica che va crescendo, nessuno le ha messe in condizioni di tirare fuori. Perché tutti pretendono a loro, tutti li giudicano e quindi loro inghiottono, inghiottano un rospo oggi, un rospo domani, incassano oggi, incassano domani e poi si scassano, cioè, nel senso che si rompono e rompono, come dicevo poc'anzi. Quindi questa introduzione voleva essere un modo così di darvi un'idea un po' disordinata, ma di farvi riflettere sulla patologia psichica come qualcosa che non è, mi è venuta come una polmonite, mi è venuta una depressione, ma che è conseguenza di una modalità, scopriremo, di come gestiamo l'irrazionale e di come tante volte cerchiamo di vincere il male, però con altro male, e alla fine la paura, l'insicurezza faranno la differenza. Meccanismo ossessivo compulsivo, senso di sporco, 3 volte al giorno mi lavo le mani, igiene, 300 volte al giorno non è più igiene. O è un meccanismo in cui la difesa diventa peggiore del male. Il senso di sporcizia, che non è solo quello fisico, è come nel tentativo di levarmelo, in realtà rimango imprigionato in questa maglia. E così in tante altre cose che possono veramente intrappolarmi, anche da cristiano, che Dio vuole farci comprendere come venirne fuori senza, diciamo, pregarlo come se fosse avaro, tirchio, e strappargli questa guarigione, ma come scoprire quello che lui ha già compiuto per ognuno di noi. Mi fermo qui.